Valsemir High School Radio.
Radio Valsonair presenta Prof a distanza. La scuola a casa tua sulle onde del web. Perché non si finisce mai di imparare.
Valsonair, dal liceo al web.
Benvenuti a tutti gli studenti dell'ultimo anno. Come state, ragazzi? Dai che la maturità si avvicina, la maturità non fa paura, la maturità non fa paura, ripetete con me come un karma e vedete che tutto andrà bene. Forse invece può spaventare il fatto che abbiamo ancora diverse cose da fare, ma non vi preoccupate perché oggi mettiamo un altro tassello importante nella storia di Italo Svevo, cioè andiamo a parlare del suo secondo romanzo. Il suo secondo romanzo si intitola Senilità. Esce nel 1898, ma alcuni capitoli erano scritti anche addirittura 6 anni prima. Partiamo dal titolo. Cosa vuol dire senilità? Senilità è una zona dell'animo. La parola latina senex, come già dicevamo nel podcast precedente, ci può aiutare. Vecchiaia, però, è difficile da tradurre così. Non sarebbe proprio giusto, perché non è una condizione, diciamo così, di vecchiaia del corpo, ma anche se volete dello spirito, è una condizione particolare dell'animo umano, sempre presente forse, al di là degli anni, in cui l'individuo spesso consapevolmente o inconsapevolmente si rifugia, è un posto dove uno si sente inadatto a combattere per la vita, inadatto alla lotta per la vita, vive una specie di consunzione e gli piace stare in quella situazione in cui non deve prendere decisioni, in cui la vita va avanti senza più nulla da chiedere, o almeno così si pensa. Ecco, senilità è questa particolare condizione dell'animo, una condizione per un certo punto di vista ricercata, voluta, una condizione per un altro punto di vista invece di cui si ignora l'esistenza. Il nostro protagonista ci sta tanto bene lì dentro. Una situazione nella quale non deve prendere decisioni, non deve dare scossoni alla sua grigia e monotona vita, fino a quando capita qualcosa che lo costringe a uscire fuori da questa sorta di limbo. Siete pronti per cominciare allora? Dopo la canzone ne parliamo.
Festa nella casa popolare a tre, paste, vino in fresco come al tabarè, gira, 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 gira di schiena. Solo appoggiato in fondo al muro sta, zitto sta. Lampi, sono petardi, cartone là. Tuoni e la casa sembra un varietà. Suda, ma la fronte non si asciuga mai. Gira, gira, gira e gira dischi e va. Ma dove va?
La radio è di classe.
Bene, senilità, quindi, dicevamo. È il racconto di un'avventura amorosa che un trentenne, il protagonista, il nostro protagonista, Emilio Brentani, si concede una volta che sta camminando per le vie di Trieste, adocchia una fanciulla. Quella fanciulla, come si dice in toscano, gli garba assai, e decide che deve averla a tutti i costi. Nessuna intenzione seria, diciamo, no intenzioni serie, però purtroppo Emilio Brentani, purtroppo per lui intendo, è un tizio che non ha il coraggio di guardarsi in faccia e ammettere la verità. Voglio un'avventura non impegnativa e basta. Ma ha bisogno di raccontarsi delle storie per convincersi che quella è la cosa giusta, che lui lo fa per motivi ideali, che lui è sinceramente innamorato, eccetera, eccetera. Chi è Emilio Brentani? Emilio Brentani è un impiegatuccio, intorno a questo leitmotiv di Svevo, no? Prima in una vita era un impiegato di banca, un impiegatuccio che, come il protagonista di una vita, ha una certa notorietà nella piccola città di Trieste, ma è noto per le sue poesie, per i suoi tentativi letterari. Il nostro amico è molto triste perché si duole di aver sprecato tanta parte della sua vita, di non averne goduto pienamente. Vorrebbe vivere come il suo carissimo amico, uno scultore che si chiama Balli. Balli è un disastro dal punto di vista artistico, le sue sculture non le compra nessuno, ma è molto gratificato da un grande successo personale con le donne soprattutto. È affascinante, affabile, sa parlare, sa dire le cose giuste. È un seduttore incallito di grande successo, nonché un uomo dalla grande visibilità mondana. Ragazzi, non faccio per dire, ma ritornano Paperino e Gastone di Walt Disney. Ecco, Brentani e Balli. Finora ad Emilio era sembrato di non aver potuto imitare l'amico, fare come lui, perché aveva grandi responsabilità che lo strappavano da questi diversivi, in particolare la sorte di una sorella, Amalia, che vive accanto a lui, nella stessa inerzia e nello stesso appartamento. Amalia non è più tanto giovane, non è particolarmente bella. Insomma, non posso fare quello che vorrei perché mi devo prendere cura di mia sorella. Ecco un altro alibi che il protagonista si concede, quando a un certo punto decide di Emilio di partire, di concedersi anche lui questa vita da seduttore, da, come dire, uomo brillante che sa cogliere dalle donne semplicemente un'avventura senza rimorsi, senza esitazioni, la sorella Amalia, vedendo che il ragazzo si comporta in questo momento, vedendo che suo fratello si comporta così, si convince che forse anche lei è stata ingannata e che l'amore dovrebbe essere un diritto di tutti. E quindi Amalia, anche lei, decide che deve anche lei avere una storia d'amore. Emilio intanto porta avanti la sua avventura con Angiolina. Angiolina è un nome che è tutto un programma. Angiolina fa venire in mente la donna angelicata, ma non vi aspettate la classica donna dolce stil novo o idealizzata, non vi aspettate neanche la Lotte di Werther, per capirci. Angiolina in realtà è l'esatto contrario di Balli in campo femminile, cioè l'esatto copia di Balli in campo femminile. Anche Angiolina, tutto sommato, si è messa, come direte voi, con Brentani, ma mica perché è innamorata, ma anche lei per cogliere un'avventura. Per cui abbiamo una situazione particolare di uno che tenta di manipolare l'altra, ma in realtà è l'altra che sta manipolando lui. Ragazzi, quanto sono complicate le cose sentimentali, già ce lo diceva questo romanzo di Svevo. E così il nostro Brentani comincia ogni volta a capire che Angiolina non è quella donna che lui voleva immaginare, ma che è proprio il contrario, è lei che conduce il gioco dell'amore, è lei che lo tradisce, è lei che fa quello che vuole sostanzialmente. A ogni scoperta della sua bassezza, Emilio non sceglie altra strada che idealizzarla ancora di più. Ma no, lei lo fa così perché è povera, lei fa così perché mi ama, ha bisogno di me, che la devo proteggere, la devo inserire in questo brutto mondo cattivo, eccetera. Ma purtroppo sente che l'affetto di Angiolina sta sfuggendo. E che cosa fa allora? Chiede l'aiuto di Balli. Ai ai ai, mai chiedere al miglior amico famoso per il suo successo con le donne di aiutare in una questione sentimentale. Oggi diamo anche i consigli della posta del cuore. Ragazzi, occhio anche voi, a tirare in ballo i migliori amici, si sa cosa può succedere. E il risultato è, Balli non si tira certo indietro, ma ecco che allora succede una cosa paradossale. Di Balli si innamorano Angiolina, che è come lui, ma si innamora anche Amalia, la quale è decisa a cogliersi anche lei un'avventura amorosa, e quale migliore occasione dell'amico del fratello, Balli. Inutilmente Emilio tenta di allontanare Balli da Angiolina, perché ormai anche la sorella, che ora dovrebbe aver capito che non è il caso per lei, è completamente persa, non riesce a ritornare al punto di prima, tanto che per dimenticare si stordisce con l'oppio.
Io Class, la radio è di classe.
Risultato: Amalia si stordisce con l'oppio per dimenticare la trappola in cui era caduta, per dimenticare le illusioni che anche lei aveva cullato. Angiolina non rivolge più alcun interesse nei confronti di Emilio Brentani, ma se la intende alla perfezione con i Balli, i due sono simili e sanno benissimo che cosa vogliono uno dall'altro. Emilio ritorna in quella situazione di senilità prima che iniziasse questo vortice sentimentale, nella quale cercava di convincersi a tutti i costi che tutto sommato non stava male e che troppi altri impegni aveva per poter amare o per poter cogliere un'avventura amorosa. Il finale è un precipitare tragico della vicenda. Emilio un giorno trova la sorella ormai in preda al delirio della polmonite che è arrivata a causa di questo oppio, di questo etere che assume. Richiama allora Balli e i due uomini, aiutati da una vicina, assistono la moribonda. Nel frattempo scopre Emilio l'ennesimo tradimento di Angiolina. A questo punto Emilio lascia la sorella. Non sa più cosa decidere, Alla fine però ritorna accanto a lei e le resta accanto finché le chiude gli occhi. Nelle ultime scene capiamo che Emilio ha deciso di ritornare alla vita di prima che tutto questo cominciasse, rifugiarsi in quella condizione che cercherà di nuovo di immaginare come la situazione perfetta, quella appunto della senilità.
Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù. Cercavo in te la tenerezza che non ho, la comprensione che non so trovare in questo mondo stupido. Quella persona non sei più, quella persona non sei tu. Finisce qua, chi se ne va, che male fa. Io trascino negli occhi dei torrenti d'acqua chiara, dove io berrò, io cerco boschi per me e vallate col sole più caldo di te. Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù, e quando andrò devi sorridermi se puoi, non sarà facile ma sai, si muore un po' per poter vivere. Arrivederci amore, ciao, le nubi sono già più in là. Finisce qua, chi se ne va, che male fa. Se puoi, non sarà facile ma sai, si muore un po' per poter vivere. Arrivederci amore, ciao, le nubi sono già più in là.
Arrivederci amore, ciao, le nubi sono già più in là.
Arrivederci amore, ciao. Arrivederci amore, ciao, amore, ciao. Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù.
Amore, ciao.
Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù. Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole nel
cielo. Io Class, la radio è di classe.
Il romanzo Senilità, come avete visto, è un po' diverso da Una vita, anche se alcune caratteristiche, a partire da chi è il protagonista, l'inetto a vivere, potremmo dire che sono uguali, insomma. La novità grossa è che il romanzo non presenta più un ambiente, quello della banca, ad esempio, di Una vita, descritto con precisione quasi fosse un romanzo di Zola, ecco, no? Dicevamo che c'erano delle tracce ancora di naturalismo in Una vita, ma qui tutto si concentra sui quattro personaggi principali. Gli altri personaggi, infatti, sono veramente proprio sullo sfondo, hanno un ruolo totalmente secondario, di comparsa. La vicenda poi non si svolge in esterni, diciamo così, tanto che mettere insieme una trama è piuttosto complicato, perché se una trama è mettere insieme una serie di azioni, di gente che fa cose, ecco, qui non ce l'abbiamo, perché tutto avviene dentro la mente di Emilio e anche un po' dentro quella di Amalia. Sono loro con il loro racconto, con il loro monologo interiore, che ci presentano la vicenda, a volte neanche tanto in ordine cronologico, così come è avvenuta e così come ci aspetteremmo un classico romanzo dell'Ottocento, i fatti in ordine cronologico. ma i fatti vivono a seconda di chi, Emilio o Amalia, li presenta e a seconda del periodo in cui il narratore parla e a seconda del periodo che viene scelto per essere evocato dal racconto. Una costruzione narrativa molto, molto moderna, davvero molto diversa da quello a cui eravamo stati abituati fino adesso. La vicenda si occupa principalmente di scandagliare a fondo la psiche dei personaggi. Certo, psiche dei personaggi che non è così astratta, ma è profondamente radicata nel contesto terreno, nel contesto del terreno sociale ed economico. Ricordate che uno dei maestri di Svevo, abbiamo detto, è Darwin. L'ambiente influisce sull'uomo. I personaggi, cioè, pensano e si comportano in un certo modo perché il loro contesto sociale li ha pensati così. Tutti questi alibi che Emilio offre a se stesso, tutte queste ragioni che Amalia si racconta dalla mattina alla sera, non sono frutto di liberi pensieri, di autonomia, di anarchia del pensiero, ma sono esattamente quello che la società vuole che due persone così pensino. I personaggi sono quello che la società ha contribuito a creare. Non si creano da soli, sono ciò che il contesto ha creato. L'individuo vive questi processi storici attraverso la sua esperienza, il contrasto con gli avvenimenti storici, con il costume, con la mentalità, determina la psiche dell'individuo. È come se lui dicesse che ogni nostra psiche, ogni nostro inconscio è il frutto di ciò che siamo noi, che continuamente va a sbattere, confrontarsi, ostacolarsi, aggredirsi con il contesto sociale ed economico. E quindi, indagando la psiche dei personaggi, Svevo dice anche la sua su questo contesto socio-culturale economico nel quale i personaggi vivono. Interessante l'intreccio fra i personaggi principali e i personaggi secondari. Emilio in fondo è il piccolo borghese declassato, quello che Svevo sentiva di essere. È un intellettuale che ha scritto in gioventù un romanzo, viene da ridere, pensate un po' a Svevo che aveva appena scritto Una vita che era rimasto invenduto, e interpreta il reale attraverso schemi letterari. Ridiamo il benvenuto a Madame Bovary, qui in versione maschile. È un inetto, cioè, è un debole che si è costruito un rifugio ideale. Un posto dove tutto va bene, calma, sicurezza, perché se non fai nulla non ricevi dall'esterno nessun stimolo che ti mette in crisi. Come puoi crescere o come puoi metterti in crisi se tu sei immobile? E sei convinto che in quella immobilità tutto sommato ci stai molto bene. Certo, fare questo significa rinunciare alla vita, mortificare la vita. La vita, lo scopriamo noi in questi giorni, prima di tutto, è relazioni sociali, no? Dire vabbè, ma tutto sommato non si sta tanto male qua sul mio divano, guardare serie TV, a poltrire, a non occuparmi di proseguire i rapporti umani. Se non ci fossero neanche le video lezioni, tutto sommato potrei vivere a livello di una pianta, però tutto sommato non avrei seccature, no? Non avrei grosse seccature. Può darsi, però tu non saresti più alla ricerca della vita, ma ti lasceresti vivere. Ecco, questo luogo spirituale è proprio quello che Svevo battezza con questo curioso nome, senilità. Il godimento di cui rinuncia il protagonista è rappresentato da Angiolina. Angiolina è la vita. Grazie a lei Emilio esce fuori dal suo guscio di noce, dal suo mondo protetto, e viene a contatto con il mondo. Si potrebbe dire che a volte verrebbe da fare il paragone fra il nido di pascoli e la senilità di Svevo. Però mentre il nido è una protezione contro la minaccia che viene da fuori, senilità è un luogo, è un nido che protegge dalla minaccia che viene da dentro, cioè accorgersi che la vita va pienamente vissuta. Ecco, no, potrebbe essere pericoloso. Mi chiudo in questo limbo senilità. Nonostante il proposito di vivere un'avventura facile e breve, con il cinismo di un Don Giovanni, Emilio in realtà ha paura della donna, ha paura del sesso, ha paura dell'amore. E allora la vera Angiolina, che è spregiudicata, sostituisce un'Angiolina ideale, una donna angelicata appunto, come quelle del dolce Stil Novo.
chi sei. Amore, buongiorno. Quando ti levi di torno non vedo l'ora che esci e non torni più. Il mio amore sei tu, sei la donna che voglio. Vorrei dirti parole d'amore, ma forse a parlare sei più brava. Tu ti va un altro Grey Goose. Accendiamo un film porno. Già ti vedo vestita di rosa, ti comprerò casa. Sei tu la mia sposa, ma scendi più giù. Vieni a darmi il buongiorno. La notte è già finita, Angelina. Ma tu sei così bella, Angelina. Presentami un'amica, Angelina. Mi basta non sapere chi sei. Amore, buongiorno.
La radio è di classe.
Bentornati. Angelina, dicevamo, nonostante il nome che porta, che qui è usato con la tipica ironia sveviana, non è una donna angelicata, è una donna spregiudicata, ma non è il caso di giudicarla moralmente. È semplicemente una donna moderna che cerca l'indipendenza e, dicevamo, dal punto di vista femminile, è una coppia di balli. Solo che a balli tutto è concesso in quanto uomo, ad Angelina invece tutto è concesso solo se la si maschera da ideale, se si fa di lei la donna innocente, casta, pura, ingenua, oppure la povera ragazza smarrita che ha bisogno di essere guidata da un uomo adulto. Ecco, questo strano menage in fondo è sorprendente, perché in fondo Emilio Brentani sa benissimo che Angelina non è quella che cerca. Dicevamo, c'è paura dell'amore, paura del sesso, paura di un'avventura sentimentale nel protagonista. Però certo, per poter andare avanti e ottenerla, lui ha bisogno di idealizzare Angelina, mettendogli addosso gli abiti di un'altra figura femminile. Quale? La mamma. Ragazzi, la mamma è sempre la mamma, dai, diciamo la verità. Ecco, Angelina è proprio così. un chiaro equivalente della madre. E qui io direi che zio Freud lo possiamo proprio salutare, far sedere in mezzo a noi e dire: oh, finalmente ho capito qual è il collegamento fra Freud e Svevo. Qui ce n'è una prova evidente, anche perché mica finisce qui. Emilio recita, anche lui si atteggia a, non è quel inetto che in realtà è, ma si convince di avere nei confronti di Angiolina un ruolo paterno, virile. La immagine è ingenua e si pone come uomo forte. Ti aiuterò io, piccola ragazza, che devi ancora crescere e conoscere la vita. Ma in realtà Angiolina conosce la vita molto meglio di Emilio. In altre parole, se Angiolina è la madre, Emilio si comporta come un padre. Questo scambio di ruoli provoca un grande pasticcio, ma non è la storia di un trauma personale. Affari di Emilio Brentani. Perché in fondo Emilio fa un errore ancora più importante alla base, cioè cerca di conformarsi al tipico eroe borghese. Forte, sicuro, che vive sul verbo positivista, protettivo, capace di dominare la realtà, capace di dominare gli affetti. L'uomo che crede nei valori sani della produttività e della famiglia. Perciò Emilio, allo stesso modo di tanti altri personaggi borghesi che abbiamo imparato a conoscere, cade in crisi, preda di una società che non riconosce più, una società massificata che lo schiaccia e lo fa sentire un alieno. Il monoponismo economico, la società massificata dove bisogna piacere per forza a tutti, lo schiacciano sempre di più. Sapete la parola moderna per dire questo? È molto stressato. E tutto questo Emilio lo somatizza in questo atteggiamento di inettitudine ad affrontare la realtà in modo domestico, chiaro, domando i problemi. Il voler essere a tutti i costi ciò che non è lo porta a un fallimento. Unica uscita di sicurezza, rifugiarsi in quella inettitudine, in quella senilità. Oh, qui va tutto bene, non succede niente, andiamo avanti così. Per riemergere da questa situazione, da solo non ce la può fare, deve appoggiarsi all'amico forte, scherzando, dicevamo, Paperino e Gastone di Walt Disney. Stefano Balli, uomo nel vero senso della parola, forte di sé, dominatore. Però in realtà, guardate che non è così, entrambi i personaggi sono la direzione diversa di uno stesso problema. Emilio Brentani è quello che trasforma la sua incapacità a stare al mondo in inettitudine, in vittimismo. Io non ce la posso fare, non ce la faccio, meglio non tentare nulla. E invece Balli è colui che esorcizza la realtà diventando un superuomo alla D'Annunzio, andando oltre l'ostacolo, infischiandosene delle regole morali, trasgredendo le regole del mondo borghese. Insomma, l'inetto e il superuomo, scopriamo in questo romanzo di Svevo, hanno un'origine simile, ma in fondo già l'avevamo detto quando avevamo detto che gli stessi che si esaltavano di nascosto leggendo D'Annunzio erano quegli stessi che a parole dicevano che il mondo di Pascoli era il più bello di tutti. Inetto e superuomo non sono nemici, sono due facce della stessa medaglia. Il romanzo quindi non si limita a distruggere il mondo borghese, ma anche a fare una radiografia impietosa del piccolo mondo borghese di inizio Novecento, che vive intorno ai suoi miti, quali ad esempio, il più grande, quello di vivere la propria vita come se fossimo in un bel romanzo. Già Madame Bovary aveva aperto la strada, ma ora tutti hanno capito che è proprio così. E vediamo, fra breve, come tutto ciò può avvenire.
Fossi Batman non avrei un pentimento, userei su Gotham City un metodo cruento. Se io fossi l'uomo ragno sarei più violento, così il male non avrebbe il sopravvento più. Il mondo cambia, loro mai, la stessa storia. Regole attento a seminare il panico per ogni mio intervento. E se fossi Hulk non perderei neanche un momento. Ogni delinquente è solo un escremento in più. Il mondo cambia, loro mai. La stessa strada, stesse regole. And I say go, 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 go. Dalla tua parte sarò. And I say go, 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 go. Da questa parte sarò. Sarò. Se io fossi Wonder Woman non darei perdono a chi non fosse degno di essere definito uomo. Questa terra imputridita ha solo una speranza di sopravvivenza. I supereroi. Stesse regole. And I say go, 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 go. Dalla tua parte sarò. And I say go, 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 go. Dalla tua parte, da questa parte, dalla tua parte sarò.
Class, la radio è di classe.
E allora vediamola, questa radiografia impietosa della struttura ideologica piccolo borghese, quella struttura che si basa sui miti della tradizionale cultura umanistica. Il primo aspetto che ci colpisce è l'idealizzazione di Angiolina. E beh, è qui, come dire, ragazzi, è molto semplice, no? È molto semplice la questione, perché abbiamo già detto che il nome della donna angelicata è evidente anche nel nome di questo personaggio. O fra l'altro, chiedo scusa, nelle dispense a volte troverete Angelina, Angiolina, insomma Angiolina, va bene, ecco. Una volta mi è scappato un'angelica, insomma c'è sempre un angelo di mezzo, ma Angiolina, questo è il nome corretto. Ecco, Angiolina, abbiamo detto, è la creatura del dolce stinnovo, richiama la cultura romantica, l'idealizzazione della donna. E in realtà, come poi vediamo, Angiolina suscita ribrezzo e attrazione. Insomma, quando c'è ribrezzo e attrazione siamo in presenza di un altro stereotipo letterario, semmai moderno, che è quello della femme fatale, tardoromantica, quella insomma presente in tutti i romanzi di D'Annunzio. In questo romanzo è presente un mix di filosofie, se ci pensate bene. C'è il positivismo, credere che Angiolina sia una creatura innocente, casta, problematica, ma i suoi problemi derivano da ciò che lei è, da una legge di natura, per cui Emilio si presenta come lo scienziato che risolverà il rebus di Angiolina. Dall'altra parte c'è anche presente Schopenhauer e Nietzsche nel pessimismo e anche nel mito del superuomo che Emilio Brentani vuole a tutti i costi raggiungere, pur non avendone le qualità, imitando il suo amico Balli. L'utopia di essere un uomo immorale superiore, cioè di trattare Angiolina come semplicemente oggetto della propria avventura senza avere nessun altro scopo, senza nemmeno dirselo. Poi ci sono diverse contraddizioni sui piani della psiche. Da un certo punto Emilio si atteggia a scienziato positivista, studia il comportamento di Angiolina, uno scienziato che cerca di trovare la legge per far risalire Angiolina e farla diventare finalmente, da una ragazzetta allo sbando, una donna. dall'altra parte invece abbiamo un uomo che idealizza la donna, angelicandola. Emilio si presenta come uomo immorale superiore, è il superuomo d'Annunziano che certamente non si faceva problemi, diciamo così. Però dall'altra parte ha mille dubbi, ripensamenti, meditazioni, sembra schiavo di una morale tradizionalista, perbenista. Ad esempio si scandalizza quando sente parlare di donne che si prendono libertà di avventure facili e brevi. Figuratevi come ci rimane quando scoprirà che Angiolina è proprio una donna così. C'è un finto superomismo, un atteggiamento, ma che non è mai azione, mentre Balli è azione, ecco, tanto per capirci. C'è una paura, come dice Svevo, succhiata dai libri, cioè una paura che è quella di incontrare delle cose come capita ai personaggi dei libri che leggo, non la paura reale, concreta, che si affaccia nella vita di tutti noi, ma una paura pensata prima che accada e pensata perché nei libri è così. Ecco. Mi viene da dire, insomma, nessuno in questi giorni ama, penso, guardare il film Contagion. Ecco, io che sono uno che vede tanti film, ho visto anche tanti film su pandemie, epidemie, che siano zombie o non zombie. Ecco, se mettiamo, perdessi il contatto con la realtà, sarei uno che si fa mille paure, ma perché ha visto quei film, non perché sta seguendo ciò che avviene veramente giorno per giorno. Posto che sia facile seguirlo, mi permetto di aggiungere. Da una parte c'è un invito al socialismo, al volemose bene, al aiutiamo Angelina, è una classe inferiore, Angelina è una povera ragazzetta, apprendista sarta, quindi ecco, aiutiamo Angelina. E dall'altra parte c'è però un aristocratico disprezzo verso il popolo. C'è una scena pazzesca in cui Emilio scopre di avere come rivale in amore con Angelina un poveraccio, un ombrellaio, uno che fabbrica e aggiusta ombrelli. E lì viene fuori tutto il suo vero animo di borghese, il quale giudica l'ombrellaio come un rivale inadatto in amore, ma mica chissà per quali motivi psicologici, perché appartenente a una classe sociale inferiore. Quindi da una parte si atteggia a amico delle classi più umili, dall'altra parte però profondamente le odia. Tutti i principi professati da Emilio sono maschere che il personaggio indossa per mascherare ai propri occhi la propria debolezza, per convincersi di avere un'immagine di sé gratificante e consolante. Insomma, nei procedimenti narrativi abbiamo poi la vera novità del romanzo di Svevo e fra un po' vediamo quali sono.
Il carrozzone va avanti da sé, con le regine, i suoi fanti, i suoi re. Ridi buffone per scaramanzia, così la morte va via. Musica, gente, cantate che poi uno alla volta si scende anche noi. Sotto a chi tocca in doppio petto blu, una mattina sei sceso anche tu. Bella la vita che se ne va,
proprio sul meglio
per piangere, no, non ce n'è. Tutto continua anche senza di te. Bella la vita che se ne va, vecchi cortili dove il tempo non ha età, i nostri sogni, la fantasia, ridevi forte la paura. Che t'ha fottuto proprio tu, con le regine, con i suoi re, il carrozzone va avanti.
La radio è di classe.
Eccoci giunti allora all'ultimo momento del nostro podcast su senilità. Dobbiamo parlare adesso delle grandi novità che ci sono anche dal punto di vista formale, narrativo. Svevo è veramente, secondo me, uno spartiacque profondo nel modo di scrivere. Cioè c'è uno scrivere prima di Svevo e c'è uno scrivere dopo Svevo. Anche Pirandello e altri grandi, Gadda, altri grandi scrittori del Novecento, si vede che devono tantissimo a Svevo. Cioè, se fino adesso il nome tutelare era stato Manzoni, anche in chi lo contestava più o meno, diciamo, lo stile rimaneva quello, il romanzo ottocentesco. Anche Verga, che sceglie l'impersonalità, quindi un tutto un altro modo di scrivere, però nessuno degli autori precedenti ha questa intuizione, che ora il protagonista innanzitutto può diventare il narratore. Cioè, sì, gli scrittori russi l'avevano pensato, Dostoevskij ad esempio. La focalizzazione interna si chiama, cioè quando noi vediamo gli avvenimenti attraverso il racconto di uno dei protagonisti, addirittura qui è il protagonista principale. Però attenzione, la novità vera non è neanche in questo, perché ripeto, forse Dostoevskij è quello cui dovremmo pagare il copyright di questa faccenda. Perché siccome ora il protagonista mente e spesso non sa di mentire, Emilio Brentani mente e molte volte non sa di mentire, non è consapevole nei confronti di se stesso. Cosa succede? Che il narratore non è più attendibile. Questo sì che è veramente un grosso cambio. Voi pensate, leggere un romanzo, quando leggi un romanzo, tu sai che quello che viene raccontato dal narratore è credibile, è una finzione, un accordo letterario fra chi scrive e chi legge. Ti credo, la storia è così, potrà anche essere inverosimile, ma tu me la racconti, quindi è vero, per te è vera, almeno per te è vera. Mi piace qua citare Alfred Hitchcock, che diceva, quando si doveva mettere all'opera a scrivere una sceneggiatura per il cinema, lui che era grande maestro di thriller, diceva: non mi piacciono quei gialli in cui, dopo averci menato per il naso per 2 ore, alla fine si scopre che il racconto che il protagonista ha fatto ai poliziotti in flashback di tutto quello che è successo è falso, perché stava mentendo alla polizia. Quindi tutto il film è falso, dice. Se il narratore racconta, deve essere credibile. Questo Hitchcock lo disse dopo che aveva fatto un film così e si accorse della delusione del pubblico. Cioè, il pubblico vuole certezza. Pensate invece allo spaesamento che porta un romanzo in cui il narratore è inattendibile, perché noi stessi lettori cadiamo nella trappola. Gli diamo credibilità, crediamo che quello che dice sia vero. Se Emilio ci dice che lui ama Angiolina e la vuole sollevare dalle condizioni di povertà in cui si trova, noi gli crediamo, salvo scoprire man mano da altre parole del narratore che il vero obiettivo di Emilio è un altro. Ma il problema è che non è che Emilio ha mentito a noi, Emilio ha mentito a se stesso. Questo cambia veramente il modo di scrivere e apre per uno scrittore possibilità infinite. Grand'uomo quel Freud, ma più per i romanzieri che per i malati. Questa è la grande frase di Svev. Ecco. Quindi il narratore non è credibile. E come si fa a capire allora che non è credibile? Beh, perché ogni tanto il narratore, sia esso il protagonista o siano altri personaggi, penso ad esempio ad Amalia in questo romanzo, danno dei commenti, giudizi secchi, taglienti. Oppure ci sono sfumature ironiche, quasi impercettibili, notazioni che sfuggono. Il narratore spesso tace e chi tace afferma. E spesso si vede il contrasto tra la realtà oggettiva e le mistificazioni, cioè la manipolazione della realtà che il protagonista fa nei confronti di se stesso. Ed è qui che nasce l'ironia. L'ironia è un'ironia oggettiva e implicita, perché scaturisce non da un intervento diretto di un'altra voce narrante come quella Manzoniani che diceva: ah, qui Renzo non ce la contava giusta, qui Don Rodrigo, qui l'innominato. No, ma il montaggio stesso narrativo delle scene ci fa questa cosa. Se ad esempio io presento Emilio Brentani che sorride con superiorità vedendo che Angiolina flirta con un ombrellaio e poi nella scena successiva presenta i suoi pensieri in cui lo manda a quel paese dicendo che è un poveraccio che non dovrebbe mai avvicinarsi a una come Angiolina, non c'è nessun commento esterno del narratore che lo spiega, ma il montaggio della scena fa scaturire l'ironia. Sapete chi usa questo tipo di ironia? Quelli che fanno blob su Rai 3, quando mescolano scene di talk show con ballerine seminude a dichiarazione dei politici. Dove nasce l'ironia? Da un commento del regista o dell'ideatore della trasmissione? No, l'ironia nasce dal montaggio delle scene così come sono. Pensate alla novità di questo romanzo. Poi nella coscienza di Zeno tutto ciò diventa, moltiplicatelo per 1000. Ecco, la registrazione del linguaggio del protagonista, che sembra un po' stereotipato, quando parla dice frasi come baciava la bianca casta luce, l'amore restava il puro grande desiderio divino. Sembra quasi di leggere una di quelle nenie, perdonate, ma io non lo amo moltissimo, nenie dei romanzi di D'Annunzio. Il linguaggio diventa il modo di denunciare gli schemi mentali falsi e ipocriti del protagonista. Se nel romanzo Una vita Svevo denunciava il mondo reale esterno come fonte della psiche inetta, ora in Senilità invece condanna e giudica tutta la cultura di un dato momento storico, il suo. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta, abbiamo finito. Al prossimo podcast, La coscienza di Zeno.
Io Class, la radio è di classe.